cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì 22 agosto e siamo già alla seconda giornata di campionato. Fermo il Milan, si ferma il Milan che non c'entra la vittoria, una buona discreta partita dell'Atalanta, non ha saputo fare molto di più il Milan, fermato sul pari. Agosto per tutti, ci mancherebbe. L'Inter sbanca e vola in testa alla classifica con il Napoli, che segna senza subire reti. Mi parlano molto bene di questo giocatore georgiano, chissà perché a volte non si riesce ad arrivare anche noi prima su determinati giocatori, ma non vuole essere una polemica, ci mancherebbe. Cerchiamo di chiudere il mercato nel miglior modo possibile. Tiene banco il mercato in casa Juventus, tiene banco ovviamente la partita di questa sera. Si giocherà alle 20.45 al Ferraris di Genova, Sampdoria Juventus, qualche ora prima anche Roma Cremonese. Una Roma che perde Wijnaldum per tanti mesi, un infortunio grave per il giocatore olandese, e una Juventus che dovrebbe, diciamo qualcosa anche di più, sostituire Bonucci, indisponibile, cioè non al meglio della condizione, risparmiato per evitare ricadute muscolari, al suo posto Gatti o Rugani, testa o croce, gatto o cane, come si faceva con la monetina una volta nei giochi da bambini. Ci risulta al momento che Allegri abbia scelto per il cane, bau 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 invece di miau, e quindi titolare dal primo minuto con Bremer al suo fianco, Rugani. Queste le ultimissime che ci arrivano. Come? Cosa ha detto il nostro mister? No, niente. Testo croce, Allegri sceglie Rugani per la Samp, quindi questo è il primo tema che approfondiremo naturalmente, ma ci concentreremo anche oggi, giorno di partita, e lo faremo per tutto l'anno con un esperto Sisal, con uno studioso dei numeri statistici, delle curiosità, con alcuni consigli, alcuni numeri ricorrenti nel corso della storia della Juventus quando affronta la Sampdoria, nello specifico in trasferta. Ebbene, ci collegheremo con il nostro Gianluca Boserman, esperto Sisal, e con lui analizzeremo alcuni dati interessanti, curiosi, che naturalmente ci inquadreranno meglio le insidie di questa sera. Parleremo poi di Sampdoria, lo faremo con un collega di Tutto Mercato Web, che segue normalmente la Sampdoria, quantomeno terremo informati, ci faremo dire quali sono le ultime sulla probabile formazione, e poi come sempre chiudiamo in bellezza con Domenico Marocchino, qualche ricordo dei suoi Juventus Sampdoria, e non solo, perché non potremo tenerlo legato a concetti strettamente calcistici. Giampaolo, difficile non impossibile, dopo la sconfitta interna di una settimana fa, secondo appuntamento casalingo per la Sampdoria, che non vorrà ripetere il KO iniziale con l'Atalanta, 0-2 una settimana fa, una Sampdoria che proverà chiaramente a metterci qualcosa di più, e quando si vede bianconero l'impegno è sempre doppio. Risponde Allegri a distanza a Genova, partita normalmente complicata, e sappiamo bene che per la Juventus sono praticamente tutte complicate, soprattutto in stagioni come queste, quando, non ditemi se abbiamo paura della Sampdoria, non è questione di aver paura, sappiamo quanto è complicato giocare su quel campo, soprattutto ad agosto, soprattutto con i muscoli ancora un po' imballati o al limite, e quindi qualcuno frenato nella condizione, e soprattutto in una stagione che è appena iniziata e che aspetta ancora qualche piccolo ritocco di mercato. Quale? Io penso che alla fine Paredes arriverà. Sono convinto che sia ancora in vantaggio Depay su qualsiasi altro tipo di attaccante. E attenzione, bianconera news più che Antonio Paolino. Io mi sono sbilanciato su Bremer e per tutto l'anno basta e avanza. Ed è arrivato Bremer quando nessuno, probabilmente neanche all'Inter, più al Torino sì, neanche gli amici più distanti da Bremer potevano ipotizzare una virata di questo tipo dall'Inter alla Juventus. Quindi mi prendo questo merito, ma contano molto i contatti, conta molto la credibilità di Radio Bianconera, conta molto anche la logica, conta molto anche la logica, perché se vado a vedere Tutto Sport, e non solo Tutto Sport, Mourinho, vorrei che Zaniolo rimanesse, ma come? Una settimana fa qualcuno, il solito fenomeno da tastiera, ma resta a Roma Zaniolo, ha iniziato il campionato, può darsi di sì, attenzione, può darsi di sì, ma intanto Zaniolo non ha rinnovato con la Roma. Non sto parlando se serve o non serve, sto dicendo che se la Juve lo segue probabilmente gli interessa, giusto? Questa è logica, punto, questa è logica. Zaniolo, vorrei che Zaniolo rimanesse, ma come? L'ha convinto a non andare al Tottenham, ma come? È arrivato Dybala, ma come? Tutti i titoli dei giornali ve li sto smontando in 30 secondi. Così come non facciamo su bianconeranews.it, non smontiamo le altre idee, non andiamo controcorrente. Abbiamo le nostre fonti e le diverse fonti, Marangio, Paolino, Di Lella, Leonetti e tutta la redazione di Bianconera News. Ebbene, cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che tutti vanno verso la Juve, ha riacceso i riflettori su Zaniolo. Che serva, non serva, vi piaccia, non vi piaccia, non mi interessa, non ci interessa. In questo caso facciamo i giornalisti. Allora vi dico, se anche Mourinho dice, ieri o l'altro ieri al massimo, vorrei che Zaniolo rimanesse, qualcosa vorrà pur dire. Non vuol dire assolutamente che arrivi alla Juventus, chiaro. 10 giorni comunque per sistemare il mercato. Per sistemare il mercato abbiamo capito che Rabiot resta ed è tra tutti quello più interessante, detto molto chiaramente. Tra Ramsey, tra Arthur e Rabiot, con il centrocampo che dovremmo già avere adesso, Pogba, Locatelli, magari Paredes, è il giocatore più interessante. Quindi devi andare a sacrificare qualcun altro. Chi? E lo dico nell'editoriale di Bianconera News. Allegri gioca la carta Rabiot e rimbalza le critiche sugli infortuni. Andiamo a leggere in fondo. Quando dico, la Juve giocherà con Rabiot, integrato per necessità. Locatelli farà da fulcro in attesa di Paredes. Parole al miele per Ken, anche se difficilmente si potrà rinunciare alle giocate alla Dani Alves di Kostic in una squadra già priva di Di Maria. Logica, semplicemente logica. In difesa, testo croce, giocando con le monetine di cartone della, di cartone della nostra infanzia, gatto o cane, per scegliere gatti o rugani. Forse più il secondo, scrivevo questa notte, per convincerlo a giocare di più, ma con la maglia blu cerchiata addosso fra una settimana. Quindi in uscita Rugani, che piace e per cui abbiamo ricevuto una più che mezza proposta dalla Sampdoria. Poi in uscita dicevamo che il ragionamento di Allegri non fa una piega. Perché? Nel momento in cui gli chiediamo di Chiesa, lui dice spero di averlo qualche volta prima della fine prima del Mondiale. Ma al meglio, sfruttando la pausa del Mondiale, ce l'avrò a gennaio. Si può permettere questa Juve di non avere, magari, Pogba, non sappiamo ancora per quanto, Di Maria per poco, Chiesa per tanto, di rischiare qualcosa e rimanere senza bici, non dico senza ingranaggi e senza catena? Assolutamente no. Ecco che devi correre subito ai ripari. Poi certo che se si facesse male ancora un giocatore, e lì sarebbe da andare a fare qualche tournée da qualche altra parte. E allora vi ho riassunto un po' tutto, c'è il mio editoriale, andatevelo a leggere, non perché sia il mio ma perché fa riferimento al nostro sito di riferimento bianconero, bianconeranews.it. C'è tutto Juve, c'è anche la Sampdoria trattata dal sito Tutto Mercato Web, e c'è anche Giampaolo, che andiamo a riascoltare visto il diritto di cronaca di cui disponiamo, e quindi sentiamo prima Giampaolo, poi Allegri e poi anche i vostri vocali al 340-54-25-324. Come inquadrate la partita di stasera? Dove sbaglia Allegri? Dove ha sbagliato la società? Dove stiamo facendo bene? Perché non vogliamo sempre guardare il bicchiere con l'errore dentro, con l'amaro dentro. Dove c'è lo zucchero che ci tiene aggrappati alle speranze di questa importante, difficile, lunga, strana stagione? Giampaolo.
La partita è una partita difficile, ma non è una partita impossibile. Non ce ne sono di partite impossibili. Io mi auguro che la squadra possa fornire sempre un buon livello di prestazione la domenica, anche se poi gli avversari sono diversi, la partita che imposti è diversa, i riferimenti sono diversi, le partite non sono uguali, soprattutto nel campionato italiano dove tu trovi avversari che danno un'interpretazione alla partita, ognuno con uno stile, ognuno con un pensiero tecnico, ognuno con una strategia diversa. Noi dobbiamo essere bravi a far partite, a garantire un buon livello di prestazione dentro la partita. Ogni settimana lavoriamo in questa direzione, io mi auguro che la squadra possa fare domani una ottima prestazione e soprattutto risultato, perché poi è il risultato quello che ti permette di spingere sull'acceleratore delle convinzioni, di migliorare la stima, l'autostima dei calciatori, la fiducia nella squadra. Io li vedo bene, lavorano bene, non mi lamento certo di come si approcciano al lavoro. La Juventus è una squadra forte. Molte volte le squadre sono forti anche per mentalità, sono forti per sono più forti di quelli che di quello che in realtà poi sono, perché quando vinci, quando sei abituato a vincere, ti senti forte come calciatore e respiri comunque la forza della squadra. È sempre una partita difficile, non dico proibitiva, ma è difficile. È partita bene in campionato, Allegri ha rianno dato le sue cose, il calciatore li conosce, ha qualche assenza, però rimane formazione forte e competitiva e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della personalità della squadra, del carisma di squadra. E noi dobbiamo fare un'altra grande partita, perché quella con l'Atalanta per me è stata una gran partita, considerando anche che era la prima di campionato. Bisogna fare un'altra grande partita e bisogna avere anche quel sostegno che soltanto i nostri tifosi ci sanno dare, quel respirare partite, aria di grandi partite dove tu puoi dire la tua con umiltà, ma puoi dirla tu.
Respirare aria di grandi partite. Ecco, arriva la Juventus e anche la Sampdoria, che naturalmente ha ben altri traguardi e obiettivi da raggiungere, respira aria di grandi appuntamenti, di grandi partite. Noi allora ci sblocchiamo adesso con i primi commenti, andiamo a vedere se ci sono novità, le andiamo a leggere e ce le facciamo raccontare da Cristian Licciardi, dalla redazione. No, abbiamo invertito qualcuno, ha detto con la barba l'ospite precedente Nicola Balice, che abbiamo sentito nel corso della puntata la Juve in Gol con Claudio Zuliani. Eccolo qui il nostro Licciardi. Ciao Cristian. Era un po' invecchiato, il giusto, maturato e sicuramente con la barba.
È più barba.
Ciao Cristian, aggiornaci sulle ultimissime da biancorenanews.it. Grazie.
Ma direttore, sull'attualità appunto parliamo dell'11 titolare che ormai dovrebbe essere questo quello che poi andrà a affrontare la Sampdoria nel match delle 20:45, dove appunto l'unico ballottaggio che poteva essere pronosticabile era quello appunto tra Gatti e Rugani, anche se in questo momento mi sento di dare più probabilità di partire dal primo minuto a Rugani.
Bau, mi è stato detto bau, ho fatto una telefonata, mi hanno risposto bau, e quindi sì, cado nel tranello eventualmente del giochino della nostra infanzia. Miau,
sì,
dalla bau.
Non è uscito gatto, esatto.
Non è uscito gatto, se non ce l'hai nel sacco non lo puoi schierare. Va bene, quindi dovrebbe essere Rugani. Sull'esterno, sai che era una domanda che avrei voluto fare, perché ci poteva stare eventualmente un ballottaggio anche lì, De Sciglio Alessandro, ma probabilmente una sfumatura ci porta a intuire che sabato poi ci sarà la Roma e poi iniziano le partite ravvicinate. E quindi comincerà lì eventualmente il ballottaggio con il titolare e chi dovrebbe prendere poi il suo posto nei vari ruoli.
Sì, non penso che sia ancora questa la giornata dove inizieranno,
Esatto.
diciamo, dove inizierà un processo di gestione delle risorse da parte di Allegri, quindi tolto appunto l'unico nodo che può essere la scelta tra Rugani e Gatti, la linea 4 difensiva dovrebbe essere poi la stessa che abbiamo visto nella partita di esordio in casa col Sassuolo.
Quindi davanti a Perin ricordiamo ancora indisponibile Szczęsny, probabilmente fine mese dopo la Roma, da quello che ho capito, e Danilo, Rugani.
Quindi linea 4 con Danilo a destra, abbiamo poi Rugani e Bremer coppia centrale, Alessandro chiude il reparto a sinistra, centrocampo a 3 formato da Rabiot, Locatelli in cabina di regia e Zaccaria e il tridente composto da Vlahovic, da Kostic e da Cuadrado.
Esatto, a specchio rispetto a una difesa a 4 della Sampdoria con Audero tra i pali e davanti a lui Berezinski, Ferrari, Cole e Augello. Quindi 4 difensori da una parte, 4 dall'altra. Dovessi mettermi a confronto i nostri due esterni bassi con i due esterni della Sampdoria, che caratteristiche metteresti in luce dei nostri esterni, ovvero Danilo Alessandro e Berezinski e Augello?
Allora, direi che a differenza del tridente offensivo che la Juve ha messo in campo col Sassuolo, oggi noi avremo due esterni che sono Cuadrado e Kostic, che sono due esterni puri, cioè molto abili nell'uno contro uno e che amano andare sul fondo per mettere palloni in mezzo, rispetto magari a un Di Maria che è più abile a entrare a giocare dentro il campo, fungendo quasi da seconda punta. Quindi mi aspetto che oggi la Juve sfrutti tanto le corsie per andare sul fondo e servire palloni in mezzo utili per Vlahovic. Dall'altra parte abbiamo invece due esterni, blu cerchiati, due terzini, anche essi sono molto bravi in fase di spinta, anche se penso che la Sampdoria, nonostante il fattore campo, farà una partita di grande attenzione e di contenimento e poi, se possibile, di ripartenza per cercare di far male davanti alla Juventus.
Esatto, e giocherà con un 4-1-4-1, i punti di riferimento cardine in mezzo al campo, l'uomo basso davanti alla difesa sarà Villar e Caputo, riferimento offensivo per la squadra di Giampaolo, che ricordiamo arriva da una sconfitta per 0-2 in casa, quindi secondo appuntamento casalingo per la Sampdoria in una settimana. E allora, di Sampdoria ne parleremo dopo con un collega. Torniamo a Bianconera News. I temi caldi sono quelli del mercato. Senti, ma dimmi sinceramente, al di là delle indiscrezioni, quali sono le operazioni più calde che potrebbero chiudersi nel giro di poche ore?
Allora, un'operazione calda ovviamente, sono due sostanzialmente, ormai se ne sta parlando da diverse settimane, che sono la ricerca del centrocampista, del play, di ruolo, diciamo casella che ancora nel centrocampo della Juve è scoperta e tutti gli indizi continuano a portare a Paredes. C'è stata questa possibilità di liberare una casella per far spazio al centrocampista argentino con la cessione di Rabiot allo United, ma questa operazione ovviamente si è arenata per le richieste della mamma agente di Adil Rabiot, e quindi in questo caso la Juve deve fare di necessità virtù, e come già avevamo anticipato proprio in questa sede qualche mese fa, io continuo a ribadire occhio alla posizione di Zaccaria, perché è un giocatore che nonostante sia arrivato solo 6 mesi fa dalla Juventus, è stato un giocatore acquistato nella finestra di gennaio, potrebbe essere l'indiziato numero uno a partire e quindi ad essere lui il giocatore sacrificato per arrivare poi a Paredes. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, rimane in vantaggio Depay, anche se diciamo che questa chiusura tardiva dell'operazione ha fatto pensare alla Juventus di riavviare contatti con Arkadiusz Milik, anche se in questo momento continua a considerare Depay diciamo, il giocatore più attenzionato dalla dirigenza della Juventus.
Ecco, il futuro di Ken a questo punto, in mezzo a tutte queste trattative. Ieri parole al miele da parte dell'allenatore, che lo avrà a disposizione questa sera. In pratica le ha definiti due acquisti per Genova, Rabiot, che giocherà titolare, quindi reintegrato e quindi ha cambiato più lui che l'infortunio di Di Maria o di qualsiasi altro un po' le strategie della nostra Juventus. E per quanto riguarda Ken, come vedi il suo futuro in questi 10 giorni? sul mercato, allora, o se... certamente confermato numericamente, anche allora, solo?
Sì, allora, per parlare di Ken bisogna fare subito una precisazione, ovvero sia che in questo momento specifico del mercato, se Ken si deve muovere, la società acquirente non deve parlare solo con la Juve, ma deve parlare anche con l'Everton, perché Ken è in prestito biennale, quindi finito l'anno scorso, ancora un anno di prestito e poi deve essere riscattato.
Obbligatoriamente, c'è un obbligo di riscatto da parte della Juventus, che quindi deve trovare eventualmente soluzioni compatibili con questa formula.
Esattamente, quindi l'unica opzione che potrebbe avere la Juve in questo momento potrebbe essere quella di riscattare anticipatamente Ken per poi venderlo. Ma che la Juve in questa fase di mercato investa una cifra molto grossa, si parla oltre di 30 milioni di riscatto, per poi vendere il giocatore, secondo me in questo momento sono più orientato a dire che Ken rimarrà la Juve ancora per quest'anno.
Sì, condivido questa tua idea, che viaggia di pari passo con la strategia, che naturalmente è stata rivista e corretta. Senti, abbiamo detto già di Rabiot in mezzo al campo, perno del reparto Locatelli, e dall'altra parte Zaccaria o McKennie? Perché a questo punto McKennie andrebbe a protezione di Cuadrado sulla destra, l'altra settimana, seppur solo dall'inizio, aveva cominciato a sinistra al posto di Rabiot, quindi è un giocatore duttile. Ma perché rinunciare a Zaccaria e non ad esempio a McKennie? Volontà della Juve o richiesta per Zaccaria rispetto a un McKennie?
Credo che la risposta sia molto più semplice di quello che si possa pensare in partenza, nel senso che secondo me sta proprio nell'offerta che viene fatta ai giocatori. In questo momento magari Zaccaria ha avuto delle richieste che McKennie non sta avendo, e quindi diciamo che bisogna fare di necessità virtù, soprattutto nel momento in cui Rabiot non è stato piazzato, e quindi il primo giocatore che riceve delle offerte interessanti diventa automaticamente l'indiziato numero uno a partire. In questo momento del mercato i nomi sono due, cioè sono quelli di Zaccaria e di McKennie. Probabilmente Zaccaria è l'uomo su cui in questo momento ci sono degli interessi molto concreti, più concreti rispetto a McKennie, e quindi la Juventus sta ragionando in quest'ottica. C'è anche da dire che dal punto di vista tattico Allegri sembra non veda in Zaccaria un giocatore fondamentale. Credo che per lui sia molto più importante avere in rosa un centrocampista con gol nelle gambe come McKennie, caratteristica che non tutti i centrocampisti della Juve hanno.
Anche perché l'arrivo di Pogba teoricamente ha dato sulla carta un profilo superiore a quello di Zaccaria, con le caratteristiche simili, no? Di stazza e magari anche di potenzialità sicuramente diverse. Senti, visto che andremo avanti fino a fine mese, fino alla chiusura del mercato estivo, Cristian Licciardi, redazione Bianconera News, quello del lunedì lo possiamo definire, e questa si tratta anche della seconda vigilia, quindi teoricamente avremmo dovuto anche commentare già le partite, ma visto il calendario ci siamo preoccupati invece di inquadrarle meglio, le partite che ha giocato una settimana fa e che giocherà questa sera, poi si toccherà la Roma sabato prossimo. Il borsino di Zaniolo, perché qui adesso ne stiamo facendo forse anche un po' una questione sottile, ma Zaniolo certo di restare alla Roma? No. Confermi?
Ovvio che mancano 10 giorni e quindi manca veramente poco per imbastire una trattativa che comunque dovrebbe essere poi molto importante. L'ha detto Allegri in conferenza stampa, in questi ultimi giorni può succedere di tutto. Credo anche che nel caso in cui Zaniolo non dovesse arrivare in questa finestra, potrebbe essere un discorso semplicemente rimandato, perché vedo difficile che Zaniolo... Allora, se Zaniolo dovesse anche rinnovare il contratto, questo non potrebbe voler dire necessariamente che si potrebbe poi creare un rapporto lungo tra la Roma e Zaniolo.
Ma non lo rinnoverà entro fine agosto, questo è chiaro, ce l'ha detto la società Roma. Ieri Mourinho, dopo averlo difeso e praticamente confermato, allontanando le sirene di mercato, invece spererei che ha detto. Quindi qualcosa sta traballando, che non vuol dire che Zaniolo andrà via dalla Roma e andrà alla Juventus, sia chiaro. Però annusiamo qualcosa che altri siti e altre radio non annusano, o sbaglio?
Assolutamente, assolutamente sì, anche perché, come stavo dicendo poco fa, la scelta magari di rinnovare potrebbe essere solo una scelta da parte della società giallorossa di tutelarsi qualora nella prossima finestra di mercato dovesse arrivare un'offerta importante per Zaniolo, anche perché Zaniolo senza rinnovo poi andrebbe in scadenza l'anno prossimo, quindi la vedo più una scelta cautelativa da parte della società piuttosto che una volontà di intraprendere un percorso pluriennale insieme, soprattutto lato giocatore, che secondo me l'anno prossimo, se non è quest'anno, l'anno prossimo vorrà fare un salto ulteriore nella sua carriera.
Vuoi sorridere un po' con gli amici che ci scrivono da casa? Che stanno scrivendo al 340-54-25-324. Non ironizzano assolutamente sui contenuti seri del nostro sito di Bianconera News, ma ironizzano ad esempio anche su Milik. Tra l'altro, percentuali, dai, facciamo un percentuali Licciardi. Milik percentuali, Depay percentuali.
In questo momento,
tra un minuto è diverso.
Mi sentirei di dire 20-80, 80% dei pai, 20 Milik.
Perfetto. Milik, infatti, sarebbe una specifica richiesta del J-Medical. Dopo Ramsey vogliono un sostituto degno. Questa è la battuta di un amico che non si firma, ma mi ha fatto sorridere e l'ho letto ugualmente. La paura più grande è che dalla panchina nessuno possa entrare e ridono anche in regia, e risolverla in caso di difficoltà. Io al 22 agosto non ho parole nel non vedere un'altra punta. E stavo proprio verificando questo, e te la faccio commentare. Sicuramente una panchina, diciamo così, leggermente inferiore a tante altre panchine, almeno sotto il profilo dell'esperienza. Senti chi c'è in panchina. Allora, intanto gli indisponibili sono Caio Giorgi, Chiesa, Ache, Artur, Pogba, Szczęsny e Di Maria. Poi ti chiederò anche, reintegrato Rabiot, perché non reintegrano anche Artur? Cioè, valorizzando il proprio, non dovessero riuscire a venderlo. Cioè, devo capire poi questo. Vabbè, al di là di tutto. Pinsoglio e Garofani sono i due portieri. Bonucci, De Sciglio, Gatti, i tre difensori. Rovella, Fagioli, Zaccaria, Miretti, praticamente i centrocampisti, e poi considerando Sulè un centrocampista offensivo, Sulè e Ken i due attaccanti. Voto alla panchina della Juventus: per forza di impatto servisse una rivoluzione a partita in corso, che voto daresti?
In questo momento sicuramente la panchina della Juve la dice lunga sulla profondità della rosa. Credo che in questo momento veramente la Juventus manchi, il mercato fondamentalmente non è ancora finito, e questo è i nomi che sono stati detti della panchina sono proprio la controprova del fatto che la Juve mancano ancora pedine, perché, e lo ha insegnato molto bene Allegri negli ultimi anni di esperienza in bianconero, molte partite le ha vinte con i cambi, quindi questa deve tornare ad essere una variante importante per garantire alla Juve altri successi.
E allora, Cristian Licciardi, era talmente interessante, divertente approfondire con te che il tempo è già scaduto, anzi cartellino giallo al sottoscritto dalla regia. Grazie Cristian, al prossimo lunedì, let's go, forza Juve, mi raccomando, occhi puntati non solo sul mercato, perché c'è tanto da dire e tutto potete leggerlo su bianconeranews.it. Ciao Cristian Licciardi dalla redazione bianconeranews.it.
Ciao direttore, buon proseguimento.
Ciao, noi ci lasciamo subitissimo e torniamo tra poco con tutte le curiosità di Sampdoria Juve.
Cose di calcio.
Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi racconta la Juventus nel giorno di partita in questo modo. Che bella grafica. Cosa è successo? Abbiamo cambiato i televisori? Abbiamo un nuovo grafico, complimenti a Manuel, grazie Manuel. Cose di calcio.
Facciamo magheggi?
Va bene, belle. Danilo, Rugani, Bremer, Alessandro ci stanno seguendo anche su Sky, quindi hanno aggiornato da Gatti a Rugani. Poi in stallo l'operazione Memphis Depay, dicono, alte le pretese del giocatore. Io dico che potrebbe essere stata anche una mossa per allontanare, per spegnere i riflettori sull'operazione Zaniolo, perché qui mi continuano ad arrivare sempre più voci e indiscrezioni. Intanto Roma costretta ad operare sul mercato per un uomo di centrocampo, visto l'infortunio purtroppo per loro, purtroppo per il giocatore stesso, dell'olandese Wijnaldum. Ecco che lo Zaccaria, chi è più simile a quel giocatore? Zaccaria, Arthur o qualcun altro, o McKennie? Penso Zaccaria possa interessare, si parla anche del Nizza, per il giocatore che accetterebbe qualsiasi soluzione. Mi sembra che non si sia andato a integrare come avrebbe voluto e potuto magari nel gruppo, o forse si rende conto che sta nascendo una Juve diversa da quella che gli era stata prospettata l'anno scorso, e senza battere ciglio accetterebbe qualsiasi soluzione. Quindi occhio alla Roma, che deve cercare un centrocampista, occhio alla Juventus, che si avvicinerebbe così brutalmente con Paredes, Caputo per l'attacco della Sampdoria, Ferrari Colley dietro, Augello, Berezinski in difesa, e poi Juricic a sinistra, Sabiri, Rincon, Leris e Viera a destra per i cinque di centrocampo. Quindi una Sampdoria massiccia, 4-5-1 per la Sampdoria, che naturalmente cercherà di arginare, di avere superiorità a centrocampo, alzando i due esterni bassi. Quantomeno potrebbe abbassando i due esterni alti dell'attacco, per arginare di più la manovra e la costruzione della Juventus. Mercato sempre da monitorare, sito di bianconeranews.it aperto. Noi tra poco ci concentreremo invece sulle curiosità, intanto uno sguardo anche ai siti sportivi. Come sempre partiamo da Bianconera News, l'abbiamo detto, con Rabiot subito titolare, Allegri davanti ad un rischio. Quale? Andatelo a leggere su bianconeranews.it. Chiesa, sono poche le possibilità di un inserimento nella lista Champions. Effettivamente questo è un ragionamento fatto, intuibile dalle dichiarazioni di Allegri, che sentiremo poi nel terzo blocco. Attenzione, Milik, il polacco, balza in pole come vice Vlahovic, l'intesa è ad un passo. Infatti così ci stanno scrivendo: Zaccaria piace la Roma, il Lecce scarica Frabotta. Una volta in panchina avevamo una seconda squadra, una punta alla Depay, ora come ora è necessaria. Bloccato Milik, direttore, Rabiot è molto meglio di Arthur, è più utile anche, funzionale. Sono perfettamente d'accordo. Salvatore da Roma, la paura più grande è che dalla panchina nessuno possa entrare e risolverla. Ragazzi, ho visto Genoa-Venezia, il campo si può cominciare a seminare, in campo si può cominciare a seminare il mais, Gianni da Pordenone, quindi attenzione, attenzione alle condizioni del terreno di gioco, per noi e per loro ovviamente. Abbasso l'audio con Allegri, non lo voglio proprio ascoltare, semplicemente odioso, dice Laura, che paroloni. Noi dopo lo andremo a riascoltare, perché doverosamente anche solo i 3 minuti di cronaca, di diritto di cronaca, per ascoltare il tono di voce che aiuta sempre. Vado alle conferenze, che potranno sembrare ripetitive, banali, ovvie, domande non all'altezza. Vi vorrei vedere mettere alla prova, onestamente, perché qui siamo sempre bravi e l'erba del vicino è sempre migliore. Diciamo che ci proviamo, diciamo che devono durare poco, per contratto della società due domande non ce le fanno fare, due approfondimenti non te le fanno fare, e quindi capite che hanno un po' il coltello dalla parte del manico. Ma noi, proprio per questo, siamo qui a Radio Bianconera non a fare controinformazione, a cercare di farvi ragionare e di ragionare assieme, naturalmente con saggezza, obiettività e sportività.
Se
si mette anche Pasquale, è un po' che non lo sento. Ce l'abbiamo? Fammelo sentire. Dai, vallo a cercare anche tu. Torna Pasquale dalle vacanze e tu non me lo fai sentire. Sei proprio. Aspetta, guarda, io intanto continuo a leggere perché stanno. Ciao direttore, per me questa sera la migliore cosa sarebbe 3-4-3, non giocherà mai col 3, l'ha già detto, l'ha proprio bruciata quell'ipotesi. Ma Allegri cippa, non ti ascolta. Perin, Danilo, Bremer, Gatti, Quadrado, Locatelli, Rovella, Alessandro, Ken, Vlahovic, Kostic. Ciao dalla Svizzera, noi salutiamo te e tutti gli amici bianconeri svizzeri. Col 3 non giocherà se non in fase di costruzione, alzando gli esterni. Stasera Alessandro, stasera Rugani, che sembrerebbe aver voglia di accettare la proposta della Sampdoria. Però non ti dico, è tornato.
Buongiorno Andrò, sono Pasquale.
Oh, finalmente.
Ascolto, sono stato a Charm. Praticamente mio figlio con la maglietta della Juve, dove si andava, ci facevano lo sconto del 20 e anche del 30%, mamma mia. Eppure lì è invasa da napoletani, grande. Ascolto, Andrò.
Vai.
Stasera danno tutta la Juve per spacciata, ma
no,
si vince a mare basse, poi vedrai. Comunque sempre forza Juve, sempre. Ciao Andrò, ti voglio bene.
Ciao, ti vogliamo bene anche noi. Mi ero preoccupato, preoccupato per modo di dire. Ho detto, avrà fatto 13, se n'è andato a Charm con la maglia, 20% di sconto. E adesso che me l'hai detto, attenzione, incrementeranno gli acquisti delle maglie e andremo tutti a Charm. Senti, è giunto il momento, andiamo a collegarci con il nostro esperto Sisal, perché qui tengono banco i numeri, le curiosità, la Juventus che affronta la Sampdoria. Io intanto apro le curiosità di questa partita e poi, buongiorno direttore, se la Roma cerca un centrocampista, la Juve potrebbe proporre Arthur. Non è sicuramente lo stesso profilo di Wijnaldum, ma loro sono in emergenza. Noi anche, perché dobbiamo cederlo, magari diventa un'occasione per entrambi. Ciao, Severino ci sta scrivendo. Chiaro, bisogna convincere la Roma, ma penso che si andrà su un altro profilo. Anche se ricordate, è stato uno di quei nomi all'inizio che si facevano. Abbiamo detto, ce l'abbiamo già? E allora colleghiamoci subito col nostro percentuologo, a dire il vero, ovvero Gianluca Boserman. Ciao Gianluca.
Ciao Antonio, buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
E allora, dopo l'esordio, richieste di curiosità, numeri, pasticci vari, perché
chi più ne ha più ne mette,
anche perché ognuna potrebbe regalare un gol in più alla Juventus. E quindi noi ti ringraziamo anche di questo servizio, di questo queste riflessioni che facciamo insieme, legate ai numeri, perché comunque poi tutti ci crediamo, sono di quello segno zodiacale, sono nato lì, 17-17 lo raddoppia, non so se hai visto mai il film.
Tu ti ricorderai, sì. Uno dei più famosi in quest'ottica, dei più scaramantici, era il barone Nils Liedholm, che diceva che proprio i giocatori migliori erano quelli della bilancia. Ovviamente, quindi lui era uno di quelli proprio scaramantici al massimo.
Vabbè, se tu ti giochi la carta bilancia, io mi gioco la carta maghetto. Tu devi sapere che Chierico, giusto? Si chiamava il giocatore?
Sì,
da... Chierico.
Dodo Chierico, sì.
Com'era il nome?
Odoacre. Odoacre detto Dodo.
Odoacre detto Dodo. Beh, il mister non lo sopportava. Perché? Perché il maghetto che gironzolava attorno a lui,
è vero,
okay, gli diceva che quelli con i capelli rossi segnavano poco. E io quando l'ho saputo, sono morto dalle risate. Anche sai perché? Perché lui si trovò una sera, non vi posso dire chi me l'ha detto, certo. Ma è assolutamente vero. Si trovò la macchina rigata, il buon mister, in un Milan-Roma a San Siro, a Milano. Quindi chiamò tutti i giocatori all'una di notte, mi raccontarono, per qui è qualcuno di voi, e puntò il dito verso alcuni. A un certo punto mi hanno raccontato che Dodo, eravate amici, vi vedete, chiediglielo magari, tu che vivi a Roma, gli ha risposto in romanesco dicendo: ma se credi al mago, chiedi al mago chi ti ha regato la macchina, non chiederlo a noi che stavamo già dormendo. Fantastico siparietto alla vigilia di un Milan-Roma con Chierico. Va bene, la curiosità l'abbiamo già detto, extra Juve. Partiamo con una curiosità invece legata a Roma-Cremonese, perché... la prima partita di oggi.
Una curiosità su Roma-Cremonese, sì, che apre le ultime due partite della seconda giornata di Serie A. Ovviamente sì. Roma che deve un attimo ammortizzare la perdita di Wijnaldum, lo ricordiamo, frattura della tibia per il centrocampista olandese.
Sì.
Sentivo anche i tuoi ascoltatori che parlavano di Arthur, ma secondo me la Roma non si muoverà, e anzi darà più responsabilità a Bove, al ragazzo della primavera, quindi un po' come accadde nel 2000, quando poi alla fine Zanetti si ritrovò a dover sostituire Emerson. Detto questo, per stasera Roma favorita al 76% contro solo l'8% della Cremonese, che però si vuole rifare della sfortunata, dello sfortunatissimo esordio contro la Fiorentina,
non bene,
soprattutto per una brutta incertezza di Radu. 16% per il pareggio. Le due squadre non si affrontano da 26 anni. Diamo due protagonisti. Da una parte Paolo Dybala, che cerca il primo gol ovviamente con la maglia della Roma, in gol al 40%, ma dall'altra parte attenzione a David Okereke, già in gol alla prima giornata di campionato con la maglia della Cremonese, perché lo scorso anno col Venezia fece due gol alla Roma. Quindi Okereke secondo noi al 20% potrebbe segnare anche questa sera.
Perfetto, vedo che ti sei trasformato, ormai lanciato, sfociato anche in ipotesi di mercato che sono sempre ben gradite dai nostri ascoltatori, bianconeri e non solo, perché è il sogno di avere la miglior squadra certo, possibile, è sempre un sogno vero e proprio per tutti. Senti, mi sposto invece in questi minuti che mancano in questo blocco, ricordiamo appuntamento fisso con Gianluca Boserman, l'esperto Sisal, il nostro numerologo di fiducia, sì, ok, per questa stagione, tutti i giorni di partita in settimana, da lunedì al venerdì, certo, quindi per due lunedì a Ferragosto, l'abbiamo scomodato subito, il giorno di Ferragosto.
È stato un piacere.
È altrettanto per noi, tante richieste, tante riflessioni che vengono poi a seguire anche quando tu chiudi il collegamento, e anche in questo lunedì per la seconda di campionato. Sabato prossimo invece la Juventus giocherà con la Roma, quindi l'incrocio è con la Roma. In casa della Juventus alziamo il livello delle sfide e quindi l'appuntamento con Gianluca Boserman sarà anticipato al venerdì, sempre alle 13.40. Quindi venerdì prossimo non prendere appuntamenti,
assolutamente, eccetera, no.
Perché vedo ancora gli amici di Ferragosto dietro che stanno finendo gli ultimi spuntini.
Che stanno ancora finendo la grigliata.
La grigliata.
Beati loro.
Beati loro. Tu mandali via sto giro però. Va bene? E quindi e allora, tutte le volte che si giocherà in campionato, il lunedì, martedì, mercoledì o la Champions
o le coppe
certo. Ricordiamo che giovedì ci sarà il sorteggio e sarebbe curioso sapere poi la prossima settimana anche qualche numero legato alle coppe, avremo il confronto con Gianluca Boserman, esperto Sisal. Senti, io partirei da un dato che dovrebbe essere incoraggiante: i ragazzi di Allegri arrivano da 6 successi consecutivi in campionato contro i Liguri, contro la Sampdoria, quindi cosa mi dici?
È vero, quindi Antonio, ovviamente Juventus favorita. Una curiosità: la Sampdoria gioca la seconda partita consecutiva in casa, la prima con l'Atalanta non è stata fortunata, anche questa volta parte non con i favori del pronostico, i doriani, 60% di vittoria dei bianconeri, 24 per la X, mentre la vittoria dei padroni di casa è data al 16%. Ampliando il discorso, caro Antonio, si può dire una cosa?
Sì.
Che un bilancio tutto di marca bianconera negli ultimi 9 anni, perché i numeri dicono 15 vittorie bianconere, un pareggio e solo 2 successi doriani. Quindi la Juventus, se, come è ovvio, punta a tenere il passo in questo momento di Inter e Napoli, uniche a punteggio pieno, diciamo che Genova può essere una tappa molto importante, anche se ovviamente tu mi insegni non va mai sottovalutata la Sampdoria, perché al Ferraris poi ci si trasforma, perché il Ferraris è sempre un catino infuocato.
No Gianluca, poi tra l'altro lo sai, la legge dei grandi numeri prima o
la
poi
legge
capiterà
dei grandi
e, daremo, numeri, sì. E daremo la colpa a Gianluca Boserman, che non è stato attento a metterci in evidenza così il rischio, l'elevato rischio. Tra l'altro un aspetto, l'anno scorso la Juventus ha vinto con un autogol, cioè ha aperto le marcature un autogol, quest'anno sì. Quel giocatore non c'è, mi sembra sia andato nelle...
Yoshida non ci sarà, infatti.
Campionato tedesco, giusto? Mi sembra.
Schalke 04,
sì, benissimo, grazie.
Sì,
ok.
Sì.
Ecco, quindi si ragiona anche sulla possibilità, visto il precedente, che possa essere un autogol ad aprire o chiudere questa partita?
Assolutamente sì, l'ipotesi dell'autogol, non semplice ovviamente, perché ormai l'autogol, tu sai meglio di me, che
certo,
o è netto oppure ovviamente anche una piccola deviazione viene assegnato la rete a chi ha effettuato il tiro, un po' come ieri sera per la partita di Atalanta-Milan, il gol è stato assegnato a Malinovskyi nonostante la deviazione sia stata evidente.
Perché era all'interno, spieghiamolo, era all'interno dello specchio della porta, quindi se si ha la certezza da un replay che fosse un tiro nel specchio della porta, puoi fare la deviazione che finisce all'incrocio, ma viene assegnato al giocatore. Quindi lo toglierebbero solo a me e te, segnassimo una volta in Serie A, sicuramente.
Assolutamente sì. non c'è questo rischio, visto i piedi che mi ritrovo, visto perché soprattutto giocavo in difesa, quindi più facile che lo potevo provocare l'autogol, Antonio.
Ok,
detto questo, secondo noi un autogol anche questa sera è dato intorno al 10%, non è una percentuale alta, però ci può stare, ecco, questo assolutamente.
Ecco, quando una squadra gioca in casa, stasera gioca la Juventus, una settimana fa, cioè gioca la Sampdoria, una settimana fa la Juventus, si fanno valutazioni e proiezioni anche sul il gol della squadra in casa? Cioè può perdere o può vincere con quel gol, ma una quotazione viene data da voi esperti?
Assolutamente sì, ci stanno le percentuali sul gol della squadra di casa, sul gol della squadra in trasferta. C'è una bella curiosità, e mi aggancio alla tua domanda. La Sampdoria ha il 60% di possibilità di segnare questa sera, ma attenzione, perché in 3 dei 5 più recenti incroci tra Juventus e Samp, i doriani non hanno segnato. La Juventus ha finito con la porta imbattuta, quindi diciamo che anche questa sera Perin gioca, Perin ancora, giusto?
Sì, c'è Perin, Cesi è infortunato, torna per la Roma forse anche dopo.
Perin potrebbe vivere un'altra serata tranquilla.
Ah, perfetto.
Facendo i debiti scongiuri, ovviamente. Certo. I tifosi juventini
sono
autorizzati a fare i debiti scongiuri.
Esatto, non prendetevela poi con Gianluca Boserman come fate col sottoscritto quando poi non arriverà il giocatore dei vostri desideri. Va bene, senti, una curiosità invece è che, così, fantasticando nel fantastico mondo dei numeri, senza darli, ma con ragionamenti oculati, anche esperti come te ci dicono, così, per andare a stuzzicare un po' il palato dei tifosi, che Allegri e Giampaolo rischiano con percentuali diverse un cartellino giallo.
Ma insomma, sappiamo che sono due allenatori, un po' come tutti i mister o gran parte dei mister della Serie A, con un caratterino. Ieri sera Pioli ne è stata la riprova, ha preso un cartellino giallo per un fuorigioco non fischiato. Anche Allegri e Giampaolo sono due dal carattere molto forte, che però in molti casi è una spinta positiva per la squadra, una scossa positiva. Lo abbiamo visto nella prima della Juventus, come dopo il cooling break qualche parola in più di mister Allegri ha cambiato e la Juventus ha cambiato marcia contro il Sassuolo. Secondo noi un'ammonizione di Allegri è data al 20%, un po' di più per il mister di casa al 23%, che dovrà frenare gli ardori, perché sappiamo che pure Giampaolo non è uno di quelli che molto tranquilli durante la partita, la vive intensamente.
È stato quello, tra l'altro, uno degli allenatori, se non l'allenatore, che si è lamentato di più per il gol annullato nel primo turno di campionato, quindi fa sempre discutere certo, la tecnologia. Beh, abbiamo parlato di una partita che dovrebbe vedere almeno un gol, ma una partita con tre o più gol è possibile? Cioè, è quotata?
Assolutamente sì, c'è una bella percentuale al 51%. Secondo noi sarà una partita molto divertente. I precedenti parlano di aperta, di gare con molti gol, per cui secondo noi questa sera sarà al 51% una gara con tre o più reti.
Ecco, allora vado a vedere se c'è qualche curiosità.
Ce n'è una molto interessante sul vostro numero 7.
Ecco, e allora ci vado subito. Vedi, no, stavo leggendo, vorrei ringraziarvi anche per questi collegamenti. Ci scrivono perché non abbiamo riacquistato Morale. Cioè, ma si fanno anche, cioè, fai delle proiezioni anche sui nomi di chi potrebbe arrivare come giocatore
del calciomercato? Assolutamente sì, se volete, visto che venerdì saremo alla vigilia di Juve-Roma, qualche nome, se ovviamente la Juventus, è chiaro, te lo dico Antonio, i due nomi più caldi
sono
quelli più chiacchierati, ovviamente, sono Depay e Paredes. Ci sono, le nostre ultime proiezioni sono molto differenti.
Il sottobosco, dove va il sottobosco di Boserman?
Dove va vai? Più su Depay.
Vai,
va
su
più
Depay. Su Depay. Ho capito.
Allora, perché secondo noi al 60%, 60-65% è una trattativa che, per quanto complicata, andrà a chiudersi. Quella di Paredes si è complicata per la questione Rabiot, ovviamente. Se, come sentivo l'ascoltatore anche prima, non dovesse uscire Arthur, diventa un po' un problema riuscire comunque a tesserare un giocatore che Max Allegri ritiene indispensabile per la sua formazione.
Senti, dai una risposta a questo ascoltatore con una tua proiezione. Spero vivamente che arrivi un cambio di rotta forte e deciso. Quanto è dato il cambio di rotta forte e preciso della Juventus?
Mi sembra che la Juventus per ora sia partita bene, dovrebbe continuare su questa rotta. La Juventus,
se ce lo dice Boserman, esperto Sisal, noi ci dobbiamo credere.
Secondo noi la Juventus insieme all'Inter è la grande favorita per lo scudetto,
davanti a Napoli e Milan.
Davanti a Napoli e Milan,
perfetto.
Terza forza il Milan.
Allora, venerdì, preparati. Ti ho dato i compiti per questa settimana. Grazie, Gianluca Boserman, esperto Sisal. A venerdì 13:40, perché la Juve giocherà poi sabato con la Roma. Grazie, Gianluca. Alla prossima.
Grazie a voi, Antonio. Alla prossima.
Ciao e buon lavoro. Allora, noi rientriamo in studio. Ci ringrazia. Volevo ringraziarvi, Gianni da Pordenone, perché ci date la possibilità di sfogarci con i messaggi che ascoltate e leggete. E noi nella prossima ora ne leggeremo, ne ascolteremo delle belle e tantissimi. A dopo.
Cose di calcio.
Cose di calcio, tra poco subito le parole di Massimiliano Allegri, perché a Genova partita complicata. Cerchiamo di capire, di riascoltare i 3 minuti di sintesi della conferenza di Massimiliano Allegri. State illudendo i tifosi e non lo meritiamo. Con questo organico è già molto se si arriva, noi, chi ha fatto l'organico al massimo, è già molto se si arriva tra il terzo e il quarto posto. D'altronde, con una dirigenza che naviga a vista, cosa possiamo aspettarci? Ai tempi i Rugani, Rabiot, Arthur non facevano vedere loro il campo fino ad accettare le scelte societarie. Carlo da Carpi. Io penso che non sia ancora una Juventus collaudata quanto l'Inter, già solo per i tanti cambi. Una Juventus con 2 giocatori azzeccati e titolare in più mi farebbe sognare un po' di meno e avere qualche certezza in più. Per forza, se è vero quello che dicono, che l'olandese chiede di più a vedere gente scarsa, forte come Rabiot, Sandro, Rugani, sempre in panca, a prendere super stipendi, questa è la considerazione. Il suo procuratore gli dice: chiediamo un po' di più, ci sono giocatori che prendono 7, tu se vai da loro gli fai comodo, devi pretendere qualcosa di più. Hai perfettamente ragione, a meno che non sia una strategia per arrivare a qualche altro giocatore. E vi ripeto il nome di Zaniolo, ve lo ripeto, poi mi potete dire se è un folle. Lo accetterei, se detto nei termini educati, però vi dico che la Juventus ha smosso qualcosa sull'asse con la Roma. Poi non so ancora dirvi se serve quanto serve, però qualcosa mi porta a dirvi che saranno 10 giorni importanti.
Alla Juve cosa stai dicendo?
Vabbè, fammele dire ogni tanto, caro Dino. Alla Juve servirebbe un giocatore... della squadra femminile, ci dice Caterina Gunnarsdottir, magari me lo pronunci tu. Caterina, dai un vocale e lo leggiamo. Andiamo a sentire qualche vocale.
Ciao direttore, buona giornata, sono Bruno da Cuneo.
Ciao Bruno.
Ma io vorrei capire una cosa, ma Depay non si diceva che con la Juve ha già raggiunto da un po' di giorni, da parecchi giorni, un accordo sull'ingaggio, tutto a posto?
No, sull'ingaggio
Barcellona, buone uscite varie.
Sì.
Adesso dicono che lui non è ancora stato raggiunto l'accordo con l'ingaggio perché vuole di più, vuole
non
di meno.
Non ce la firma, non ce la firma.
Ma cos'è? Questa è una cosa seria questa, no? Se uno fa un precontratto e poi lo deve mettere, altrimenti va dove? E poi una cosa, ma Allegri, per favore, non fammi giocare una volta Miretti e Gatti, ma smettila, ciao.
Ciao. Allora, in quel preaccordo, non so se verbale o scritto, c'era la disponibilità al trasferimento a certe condizioni. Poi i dettagli, il famoso asterisco, andava rivisto e corretto cammin facendo. Visto che hai fatto riferimento a Allegri, andiamo a sentire un estratto della conferenza di Allegri di ieri, ore 12. Paolino Cera.
No, allora, la verità, io non vedevo l'ora di iniziare a giocare le partite di calcio, e più partite c'è e più divertimento c'è, perché comunque, cioè, viviamo per la partita, non viviamo per allenarsi, viviamo per la partita. Quindi una partita di 3 giorni crea adrenalina, suscita curiosità, perché poi ci dovremo confrontare anche in Champions. Quindi per me ora inizia il bello, perché è anche divertente, perché a me non piace allenarmi tutta la settimana. Sì, è bello quando devi dare una struttura alla squadra, poi bisogna giocare. Quindi quando sento dire che il bello del calcio è dal lunedì al sabato, invece per me il bello è dal sabato alla domenica, perché si gioca, sennò che ci stiamo a fare. Per quanto riguarda la bilancia è così, è pari. Quindi domani tiro la monetina, se esce un gatto gioca gatti, se esce un cane gioca un cane.
Questo è stato il momento, il siparietto della domenica di Massimiliano Allegri. Ci confermano da Genova che dovrebbe toccare a Rugani, che detto così, al cane Rugani, non verrebbe spiegata bene. Era il giochino, cioè una volta c'era la medaglietta cane o gatto e abbinavi il nome di quello o quell'altro giocatore. Va bene, allora, visto che tra poco ci collegheremo anche con il redattore Andrea Piras di Tutto Mercato Web, esperto di Sampdoria, diamo uno sguardo veloce ai titoli dei quotidiani online. Chiesa e Pogba, le previsioni per il ritorno in campo, ci si concentra già oltre, perché le condizioni di buone di Chiesa non danno però certezze su una data di rientro a breve, ecco che quindi sai di non poter contare per mezzo campionato praticamente su Chiesa, quindi devi muoverti per tempo in questi 10 giorni se vuoi risolvere e mettere a disposizione dell'allenatore qualche altro giocatore. Nagelsmann su De Ligt, buona prestazione, crescerà bene con noi, mi sembra che ieri abbia segnato. Juve da sogno, il possibile 11 bianconero con la squadra al completo, ma qui sogneremo più avanti. Non mi piace fare voli pindarici senza i giocatori a disposizione, perché effettivamente avrei voluto già collaudare Pogba, Locatelli, Zaccaria. Davanti avere già Di Maria, Chiesa e Vlahovic. Questo non lo potremo avere fino a, almeno fino a gennaio, nel suo insieme, ovviamente. Depay congelato, Milik in rialzo, attesa Arnautovic. Allora, chiaro, Arnautovic ieri, dopo aver fatto un bel gol, una buona prestazione, attenzione a Scouten, un giocatore che cresce sempre di più, giocatori sul quale bisognerebbe puntare, come dice il nostro ascoltatore, puntare anche sui nostri giovani, perché facendoli giocare migliorano. Lo stesso Mihailovic cosa ha detto di Scouten? Ha detto: è arrivato che era una lavatrice e adesso è un professore a centrocampo, cioè puliva i palloni, adesso riesce a distribuirli. Andate a vedere con quale autorità e autorevolezza scarica il pallone sulla destra, il giocatore del Bologna che la mette in mezzo, arriva Arnautovic che, esultando, dice ad una parte di tribuna, gioendo, non a chi lo stava criticando: io resto qui, che magari, non conosco bene la realtà emiliana, è un modo per rispondere alla società che magari lo avrebbe messo in vendita. Questo non mi è... non ne sono a conoscenza. Zaccaria non vorrebbe andarsene. Paredes, c'è ancora fiducia. Così Tutto Sport su tutti i temi bianconeri. E mi dicono che l'ospite è già pronto, allora sono contento di battezzare su Radio Bianconera l'intervento in questa fascia oraria di Andrea Piras, Tutto Mercato Web. Ciao Andrea.
Ciao, saluto a tutti.
Ciao, ben trovato. Allora, turno di campionato che si andrà a chiudere questa sera, mancano solo 2 partite. Mi fai un po' il sunto? Chi sale e chi scende in questa, fino a questo momento? Chi ti ha deluso e chi ha apprezzato?
Beh, allora, Diciamo che da quello che si è visto, insomma, questi due giri in campionato, io ti direi comunque il Napoli ha dato un'impronta già anche un segnale a questo campionato. Certamente è troppo presto per poter tirare dei risultati, insomma, tirare le somme. Francamente è vero, invece, qui diciamo così, non lo definirei flop, ma forse mi aspettavo qualcosina in più. È vero che comunque è la sua prima apparizione in Serie A, forse dal Monza, soprattutto nella prima giornata contro il Toro, mi sarei potuto aspettare qualcosina di più. È vero che poi, tornando invece al top, contro il Napoli è difficile comunque approcciare, soprattutto, ripeto, per una squadra che è stata assemblata tutta nel corso del mercato. Abbiamo seguito appunto diversi colpi della dirigenza biancorossa e forse poteva essere difficile, ripeto, affrontare una squadra come il Napoli. Quindi ti direi queste due, ma poi ce ne sono altre che hanno comunque approcciato bene, la stessa Juve comunque la partenza è stata decisamente ottima. Le big non hanno, diciamo così, che non hanno si sono fatte trovare pronte, non hanno disatteso le diciamo, quanto trapelata la vigilia di questo campionato, insomma, la prima giornata. Però forse è ancora un po' presto per tracciare giustamente dei bilanci, però diciamo così, un primo mini bilancio può essere visto in questo senso. Lo stesso anche il Milan, comunque, che ieri era al cospetto di un Atalanta che si è dimostrata comunque squadra che se la sa giocare con le top. Comunque non era partito male ieri, forse un sì, leggero passettino indietro, però ci sta.
Tutte le squadre hanno qualcosa da mettere a punto, certo. caro certo. Andrea Piras, che ci tiene informato su tutto Mercato Web della situazione e del pre-partita di Sampdoria Juventus. Intanto questa sera Marassi atteso il pubblico delle grandi occasioni, giusto?
Sì, esatto, perché comunque ai 14.600 abbonati della Sampdoria vanno aggiunti più di 11.000 tagliandi staccati, quindi appunto, se la matematica non è un'opinione, dovremmo andare circa verso i 26.000 spettatori, che è più o meno la capienza totale. Sappiamo che Marassi comunque con il rifacimento della nuova tribuna stampa e quindi l'abolizione della tribuna superiore ha abbassato sensibilmente la propria capienza. Comunque si aggira sempre intorno ai 32-33, quindi ci siamo lì. Quindi
scusa Andrea, non ho capito, anche perché è un po' che manco da Genova al seguito della squadra, è stata ridotta la tribuna stampa?
No, è stata allargata. È stata spostata al piano superiore, esatto, alla tribuna superiore, quindi si è ridotta di fatto la capienza dello stadio dedicata al pubblico, ovviamente, e quindi la capienza si aggira intorno ai 32-33, siamo a 26 quasi, quindi
certo,
direi che
ancora qualche tagliando in vendita, quindi per chi vorrà eventualmente seguire dal vivo questa partita. Mi sai dare le ultimissime da Genova sponda Sampdoria? Ci sono novità? Potrebbero esserci novità?
Ma potrebbero esserci novità, anche se per il momento, insomma, Giampaolo è, diciamo così, diretto a confermare la squadra che ha giocato contro l'Atalanta, e comunque dal punto di vista del gioco non ha poi fatto tanto male. È vero, gli episodi forse hanno voltato un po' le spalle ai blucerchiati, ed era, si era comunque al cospetto di una squadra, della squadra di Gasperini, che comunque è decisamente una piacevole realtà. Io ti direi comunque dovrebbe andare verso uno schieramento sempre del 4-1-4-1. L'unico dubbio che ti posso, sì, posso dire, diciamo, possiamo un po' provare a fare appunto nel snocciolare l'11 titolare, la presenza o meno di Viari in mezzo al campo, perché sembra di nuovo in vantaggio, a meno comunque dei ribaltoni dell'ultima ora, in vantaggio appunto Viera come davanti alla difesa. Per il resto dovrebbe essere tutto confermato, quindi con Djuric, Celeri ai lati della linea 4 per innescare Caputo in attacco, Sabiri nuovamente spostato in un ruolo di centrale di centrocampo al fianco di Rincon, la difesa davanti a Odero, quella non si tocca, con Augello e Berezinski ai lati, Ferrari, Colle invece ai centrali. Dovrebbe essere questa la formazione che scenderà in campo al Ferrari contro la Juventus, a meno che appunto di ballottaggi, vedere se Viar è pronto per scendere in campo dal primo minuto. Giampaolo comunque è sempre molto cauto nell'inserire i nuovi arrivati, preferisce appunto diversi allenamenti per poi inserirli bene all'interno del proprio meccanismo.
Ecco, come varierebbe invece con Villar in mezzo al campo? Ne avete parlato col mister? Hai sentito qualcosa a sostegno di una o dell'altra ipotesi?
Ma con VR diciamo che l'assetto tattico non dovrebbe variare, anche perché la cessione di Candreva comunque forse ha portato anche all'inserimento appunto di Lerì sulla corsia di destra. Certo è che può anche portare variazioni a livello tattico, magari un possibile anche ritorno al 4-3-1-2, che come è lo schema tanto caro a Marco Giampaolo, ma in questo caso ci sarebbe una carenza in attacco, perché l'infortunio di De Luca porta un attaccante in meno e un Gabbiadini che per il momento è vero che è stato convocato, è vero che ha detto Giampaolo che comunque può anche disputare qualche spezzone, ma appunto può giocare magari soltanto una parte di gara, quindi diciamo che il numero delle punte per il momento è anche ridotto, quindi diciamo che per il momento si dovrebbe proseguire in questo senso. Poi c'è sempre, appunto, ripeto, la finestra 4-3-1-2, che è uno schema che è molto molto caro a Giampaolo.
Ricordiamo in panchina anche Quagliarella, sì. Giocatore su cui si crede ancora, o è un giocatore naturalmente che fa comodo dal punto di vista numerico e della qualità, e per quanto ha dato anche alla Sampdoria? Cioè, tanto per essere chiari, ha bisogno ancora di tempo per eventualmente giocare anche uno scorcio di partita?
No, è comunque pronto per giocare, però hai detto bene, uno scorcio di partita, anche perché comunque al netto della qualità e soprattutto del carisma che porta un giocatore come Fabio Quagliarella, forse anche la carta d'identità
conta.
Esatto, conta, quindi magari va più dosato, va centellinato, però immagino che poi a gara in corso ci sarà spazio per Quagliarella sul terreno di gioco, perché comunque ogni volta che è stato chiamato in causa, sia nella gara di Coppa Italia, sia appunto nella gara contro l'Atalanta, qualcosa come ha portato alla manovra e al modo di giocare della squadra, perché la qualità ovviamente non si discute.
Al momento il conteggio degli indisponibili a favore della Juventus 7-2, ricordiamo Caio, sì. Giorgi, Chiesa, Che, Artur, Pogba, Szczęsny, Di Maria. Per la Sampdoria, se non sbaglio, Conti e De Luca, giusto?
Sì, esatto, anche perché poi comunque Gabbiadini appunto è tornato a disposizione e certamente non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, però è sempre lì abile arruolato. Già contro l'Atalanta è stato convocato, ma lì era più o meno semplicemente per fargli riassaporare il profumo dell'erba per iniziare un pochino così a riabituarlo. Chissà che magari più passa il tempo e più può giocare degli spezzoni anche lui, però comunque il conto degli infortunati è quello, e la tegola De Luca è certamente importante
sicuramente. Andrea Piras, tutto mercato web, ricordo anche a te alcuni risultati più ricorrenti: 9 volte 1-1, l'ultima la quarta giornata nella stagione 97-98, poi 8 volte 0-1, quindi la vittoria della Juventus, l'ultima la 29esima giornata della stagione 2016-2017 con il gol di Cuadrado, e appena una volta in meno rispetto alla vittoria per 0-1 in trasferta da Juventus, il risultato di 0-0, l'ultima alla 21esima giornata della stagione 2010-2011. Quindi 0-0, 0-1, 1-1, cosa si augura Giampaolo? Hai ascoltato le sue parole, definisce difficile, non impossibile, batte la Juventus. Ci crede davvero, o su cosa dovrà lavorare per mantenere la giusta attenzione per non incorrere nel secondo KO consecutivo?
Beh, che ci creda, e ti dico di sì, anche perché comunque diciamo, le squadre di Giampaolo, e soprattutto come l'abbiamo osservato qua alla Sampdoria, forse la seconda parte di stagione scorsa, non dico che non conti, però non era una squadra costruita magari a sua immagine e somiglianza, ma lui ha sempre invitato i propri giocatori a giocarsela contro chiunque, poi certamente le qualità fanno la differenza, però io penso che allo stesso tempo serva quell'accortezza, quella capacità di tenere alta sempre la tensione che lui è in grado di dare alla squadra, e soprattutto quella l'attenzione a livello difensivo. Sappiamo quanto è importante per lui la retroguardia, quindi servirà tanta concentrazione e soprattutto restare attivi dal punto di vista mentale nel corso di tutta la gara. Quello è un tasto su cui batte tantissimo, e poi anche provare a fare quanto è stato fatto in allenamento, sappiamo anche che Giampaolo appunto cerca spesso la partenza palla a terra già dalla difesa, quindi provare a fare le cose che sono state provate in allenamento, perdonami il bisticcio di parole, e poi ovviamente mantenere la giusta attenzione, la giusta concentrazione proprio dal punto di vista difensivo al cospetto di avversari che naturalmente, non servo io a dirlo, hanno una qualità decisamente superiore.
Andrea Piras, ti chiedo ancora una cosa, sì. Legato al passaggio di proprietà della Sampdoria, ci sono novità?
Per il momento
o problemi?
No.
O solo problemi ancora?
No, per il momento diciamo novità non ce ne sono, però chiaramente lo ha detto anche il presidente Marco Lanna che questo CDA già nel momento in cui si è insediato è stato creato apposta per poi arrivare ad una cessione societaria che questo punto è difficile fare date perché soprattutto a Genova se ne sono state fatte tantissime
sentite tante.
E quindi ti dico, l'obiettivo certamente è portare avanti una cessione, è al lavoro il trustee Vidal che è il titolare del trust in cui è stata posizionata la Sampdoria per appunto poi essere ceduta e per il momento ha detto lo stesso presidente Lanna che il mercato intanto lo finirà questa proprietà, siamo ormai agli sgoccioli.
Certo.
Certamente, però...
si vuole arrivare anche ad una conclusione di questa estenuante situazione, definirei.
È quello che sperano i tifosi davvero, perché si percepisce, appunto avendo il posto della situazione della piazza, si percepisce anche una certa inquietudine in questa situazione che davvero si sta trascinando da 2019, sì, quando c'era l'accordata capitanata da Luca Vialli, appunto. Che poi finì in un nulla di fatto, finì in quel comunicato di ottobre dove diceva che alla fine di trattative estenuanti, hanno proprio usato questo aggettivo, l'accordata appunto rappresentata da Dynan e Knaster, tra l'altro coproprietario del Pisa, adesso avevano deciso di ritirarsi e quindi non proseguire più nella trattativa per l'acquisizione della Sampdoria dall'allora presidente Massimo Ferrero. E adesso la situazione è ingarbugliata, però la speranza nei tifosi c'è sempre e ovviamente saremo sempre sul pezzo per documentare ogni tipo di novità che per al momento, ripeto, sembrano ancora non esserci. Si lavora comunque sotto traccia, vedremo poi quale sarà la soluzione e il finale di questa telenovela, lasciamolo dire, perché
assolutamente
davvero
sì.
Sta assumendo quei toni lì.
Senti, realisticamente, mettendo da parte le bandiere e i tamburi, come finirà stasera Sampdoria-Juventus? Chi vedi favorito? Base al momento.
Ovviamente la favorita è sempre stata la Juventus, comunque, perché i valori in campo quelli sono e i giocatori, ovviamente, già soltanto dal tridente Vlahovic, Kostic e Cuadrado, certamente sono di una categoria superiore. Però la Sampdoria ha le carte comunque per provare a giocarsela, certamente servono tanti fattori per cercare di raccogliere punti, cioè servirà la partita forse perfetta per portare a casa punti. Come dice Giampaolo, giustamente di impossibile non c'è nulla, ma la gara è molto 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 difficile.
Segno 2 che è dato a 60% di probabilità a favore della Juventus, un segno X superiore addirittura alla vittoria della Sampdoria in casa, dato al 24%. Mi dai un assist? La supercoppia, secondo gli studiosi e chi fa questo tipo di proiezioni e di ragionamenti, assist di Kostic e gol di Vlahovic, che quando vede Sampdoria vede sempre molto bene la porta, meglio vede solo quella del Torino, è data con una probabilità del 12% di realizzare un gol su assist di Kostic. Naturalmente sarebbe un bel viatico, una bella figurina, una bella immagine per i tifosi della Juventus, sperando che non ne ascoltino troppi in questo momento di tifosi della Sampdoria. Senti, grazie Andrea Piras per questo tuo primo collegamento con noi, ci risentiremo quando servirà e magari per tutte le news che leggeremo a tua firma anche su tutto mercato web. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te, buon lavoro, saluto a tutti.
Grazie, ringraziamo Andrea Piras che segue attentamente non solo la Sampdoria, della redazione di tutto mercato o web. Noi siamo quasi arrivati alla fine di questo blocco, abbiamo dei vocali, andiamoli ad ascoltare. Allora, vediamo dove ci riportano l'attenzione i nostri Radio Gobbo ascoltatori.
Buon pomeriggio, direttore. Sa, tutti quanti oggi parlano di Kvara, il giocatore del Napoli. Ormai la Juve non riesce ad arrivare prima a questi giocatori, ma la realtà è che bisogna avere coraggio di far esordire i giovani e di farli giocare.
Esatto, neanche i nostri riusciamo a utilizzare.
In tutto questo noi abbiamo avuto dei giocatori che anche in questo momento stanno facendo la differenza da altre parti. Eppure qui da noi non si è avuto il coraggio di provare a valorizzarli nel giusto modo. Quindi tante volte quando si parla di giovani e del perché la Juve non arriva ai giovani, in questo momento poi non ci sono neanche i soldi per poter comprare i giovani, ma il problema è farli giocare, metterli in campo, rischiarli.
E sono d'accordo con te, ne ascoltiamo un altro.
Ciao direttore, sono Danilo. Una domanda, ciao. Ma queste voci insistenti su Milik, più che un'alternativa a Depay, non potrebbe essere visto il polacco come il sostituto di un Ken eventualmente partente?
Potrebbe.
Perché Milik sarebbe il perfetto, dice Vlahovic, quello che non è Depay, perché Depay è un attaccante che può giocare con Vlahovic con caratteristiche diverse. Mentre Milik sarebbe il perfetto vice Vlahovic. Cosa ne pensi, direttore? Potrebbe essere questo lo scenario che si potrebbe verificare?
Potrebbe essere quello lo scenario simile a quello di qualche stagione fa, un anno e mezzo fa, se ricordo bene, soprattutto se hai già a chi girare, naturalmente, Ken. Altrimenti, parole al miele, lo ripeto, per Ken mi sembra che possa anche lui restare. C'è qualcosa ancora di leggermente indecifrabile. Ancora un vocale e poi ci risentiamo per l'ultima mezz'ora insieme.
Ciao Antonio, Cristian da Torino.
Ciao.
Io volevo ringraziarvi per il servizio che fate, perché veramente date l'opportunità a noi tifosi di intervenire sempre e avere notizie vere, veritiere, insomma.
Che si avvicinano alla verità,
un unico appunto è che secondo me c'è un po' di autoincensamento eccessivo, perché non solo nelle tue parole di oggi, ma anche a Frank ogni tanto, io sono arrivato prima, io lo dicevo prima degli altri, cose che è vero che interessano poco secondo me ai tifosi, ed è vero, però devo ammettere che molti giocano sulle notizie sparando a caso e provando a indovinare, quindi apprezzo la vostra professionalità, però a me a volte piace sempre parlare di calcio. Ciao.
Sì, anche a me. Io potessi abolirei il calciomercato. Quindi, visto che ci attaccano anche molto a volte, quando parliamo, cioè mi ricordo di Bremer, ogni tanto l'avrò detto 3 volte in 8 mesi da quando ho ripetuto Bremer, o di Ronaldo quando ero sicuro che andasse via. E allora, visto che ti dicono ma come, ma ascolta quello, ascolta i dirigenti, ma come fa andare via Ronaldo, ma come fa venire Bremer, ma lo dici solo più tu, non è che tutti la dobbiamo pensare nello stesso modo. Diciamo che ogni tanto poi slittiamo, scivoliamo sulla frizione per ricordare che quantomeno la credibilità di questo canale è ad alto potenziale. Comunque, grazie del tuo messaggio, cercheremo di evitare qualche volta. Chiaro, sarebbe bello che anche tutti gli altri evitassero, perché i social li leggo anch'io, poi mi fanno venire 2 rotelline così, che girano di più dell'ultimo periodo di quando sto vedendo in televisione le partite. Fortunatamente con 10 euro di sconto è tornato tutto normale. Allora, ti ho salutato Manuel prima, ti ho salutato 3 anni fa oramai, chissà, la prossima settimana te ne vai in vacanza, quindi ti vedo già in costume e ciabatte. Noi ci lasciamo per qualche secondo e ho avuto l'ok anche da Domenico Marocchino, tra poco qui con noi su Radio Bianconero.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultimo blocco, sale l'adrenalina, stasera colpo di tacco con un club collegato. Naturalmente se siete un club, se siete un gruppo di amici, se seguite la partita da casa vostra, se siete collegati bene da, e non come da Zon nella prima giornata, dalla fibra, potrete, contattateci, Alessandro Santarelli sarà ben contento di mettervi in scaletta nel corso delle prossime partite, perché ogni volta colpo di tacco diventerà cruciale per raccontarvi la partita dalle 20:30 in poi e soprattutto per commentarla insieme ai tanti vocali, ai tanti messaggi, ma soprattutto con un club, con un gruppo di amici, con un gruppo di amiche, con chiunque, naturalmente mettendosi d'accordo prima, non su quello che dire, perché siamo talmente liberi e dipendenti dal risultato del match, ma con la nostra redazione per essere contattati ed essere inquadrati e soprattutto per promuovere anche le vostre iniziative. Se c'è un pittore, se c'è uno scrittore, se c'è un lamentoso, se c'è un pro Allegri, un contro Allegri, un pro Rugani, un contro Rugani, naturalmente con tutto il colore della passione e la fede della nostra squadra. Quindi fateci vedere come tifate da casa, fatelo tutte le volte che giocherà la Juventus contattandoci, il numero lo conoscete, 340-5425-324, e all'interno delle fasce orarie dei rispettivi programmi, non questa sera, ci sarà tra le 17 e 19 il nostro Luigi Schifo che condurrà colpo di tacco pre-match, poi dalle 19 alle 20:30 Marco Spadavecchia con terzo tempo, il terzo tempo che aspetta proprio l'ingresso, che programma l'ingresso in campo dei giocatori, e poi dalle 20:30 dalla redazione di Roma, colpo di tacco vero e proprio con Santarelli e i suoi ospiti e il suo club di riferimento. Stamattina ne abbiamo anche parlato, non ricordo, forse di Salerno o un club campano. Siamo vicini al club che avrebbe dovuto partecipare questa sera dalla Puglia, un lutto improvviso per un socio del club, e con molto onore e rispetto il club ha deciso di non seguire come club la partita e di rispettare con questo dramma, e quindi siamo vicini anche noi alla famiglia dei tifosi pugliesi, dei tifosi bianconeri legati al club della Puglia, con leggenda bianconera, scusate, ecco, confondevo col club di Malta, leggenda bianconera, il lutto che ha colpito uno dei loro soci, quindi il club rimarrà oltretutto chiuso, e questo la dice lunga sulla serietà del club e sull'umanità dei responsabili, e non solo dei responsabili, ovviamente. Torniamo alle notizie, perché il Barcellona libera Umtiti. Francese autorizzato a volare a Lecce per provare a definire l'accordo, quindi sarebbe un bel colpo Umtiti per il Lecce. Chi pensa che Felix sia responsabile del KO di Wijnaldum è vera feccia, così Mourinho in conferenza. Infortunio grave per Wijnaldum. Se qualcuno aveva detto che è stata colpa, responsabilità di un intervento duro di Felix, ma subito smentito. Comunque prendere distanze da questa espressione, da questa situazione, l'allenatore della Roma che non ripaga con responsabilità gravi il giocatore che eventualmente ha fatto questo intervento. Non ho visto. Affare del Napoli per il giocatore Giorgiano, soprannominato Kvara Maradona, qualcosa del genere, ho già letto ieri degli striscioni, 10 milioni, chiuso, ufficializzato durante la scorsa stagione. Il nostro ascoltatore parlava di coraggio, ascoltiamo, abbiamo già l'ospite? Abbiamo già Domenico Marocchino, allora io mi preoccupavo di leggere qualche curiosità, abbiamo già le curiosità di Domenico Marocchino. Da dove partiamo, Domenico? Ciao, buon lunedì.
Ciao, buon lunedì a tutti. Partiamo che, come al solito, ci sono una sovrabbondanza di notizie, sì, di commenti, di considerazioni.
Sgonfiaci il pallone, dai, sgonfialo un po', classica situazione.
Alla seconda di campionato, dove insomma, bisogna andare un attimino cauti, ecco, insomma.
Ecco, hai visto il giocatore del Napoli? Io lo sto apprezzando, la prima e la seconda giornata. Non so come si pronunci, imparerò prima di Juve-Napoli. Kvaratskhelia, affare da 10 milioni per il Napoli, il giorgiano.
Beh, sicuramente è stato un affare, perché insomma mi sembra un ottimo giocatore. Ma sai, il problema sostanziale poi lì è quando si prendono poi le misure, ecco. perché prima se sei un giocatore di personalità puoi permetterti certe cose, non ti conoscono, poi quando cominciano a prenderti le misure allora diventa più difficile, allora si vede veramente se sei un grande giocatore. Comunque la cosa più bella che ho visto
questo turno di campionato?
In questo turno del campionato è stato il
gol di Berardi.
È stato il passaggio filtrante di De Catelere.
Sì, vero, bellissimo, per Tonali.
Sì, sì, ecco, sono una cosa, era un po' che non vedevo un passaggio da Beccalossi così.
Spettacolare.
Questo veramente un passaggio bello.
Bello, davvero bello, interessante.
Il classico ultimo passaggio. Ecco, sì.
Sì, era facile da mettere dentro.
È bravo il giocatore, giocatore bravo,
sì, 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 è vero. Io apprezzo quelle giocate. Era facile metterla dentro per Tonali? Si è lamentato un po' Pioli?
No, non era facilissimo perché il portiere ha coperto bene. In quel caso lì bisognerebbe avere probabilmente la freddezza di tirare in mezzo le gambe al portiere, perché il portiere normalmente fa un passo, quindi automaticamente copre, apre un buco in mezzo alle sue gambe e fargliela passare di lì. Però
dribblare, sai, secco sarebbe complicato?
Ti allargavi. Dall'altro le proporzioni sono diverse, i tempi sono diversi, seduto su una poltrona è molto più facile.
No, ero sul comodino, non fare lo spiritoso.
No, dicevo per me.
Io parlavo per me, ovviamente, ti davo l'assist. Senti, comunque, ho visto bellissimo anche il gol di Berardi, non so se l'hai visto.
Gran gol di Berardi.
Lì cosa ci vuole per fare un gol così? Cosa ci vuole per fare un gran gol così? Freddezza, fortuna, cosa ci vuole?
Beh, coordinazione, sicuramente una concentrazione sul pallone. Tu calcola che l'ha preso basso,
Sì. E l'ha tenuto basso,
ha fatto un gesto tecnico difficilissimo, ma è un giocatore che se lo può permettere perché Berardi è un grande giocatore.
Ecco, un po' imprevedibile come questo gol, tu lo vedresti da altre parti, l'avresti visto? Gli daresti l'opportunità di sfidarsi, di confrontarsi con qualche altra realtà?
No, Berardi può giocare in tutte le prime 4-5 squadre del campionato italiano sicuramente, poi magari avrà scelto anche lui di rimanere lì perché
scelta più comoda forse, esatto.
C'ha più comfort, diciamo così, però Berardi è un altro giocatore, soprattutto quando ma non lo vedi solo dalle giocate, lo vedi da come utilizza il pallone quando ce l'ha nel piede, capito? Difficilmente fa qualcosa che non segue una certa logica, ecco. Oltre a avere estro, è fantasia.
È un passo superiore alla media, sei d'accordo? Cioè, a questo passo è un'intensità che dà sempre l'impressione di poterti puntare e superare.
Sì, è il vantaggio della marcatura a zona, che puoi permettere di fare queste cose qua. Con la marcatura uomo era più difficile perché l'uomo ce l'avevi addosso già prima ancora di ricevere la palla, invece loro ricevono la palla, ti puntano, e in quel caso lì devi essere molto bravo tu come difensore. Poi se sei dentro l'area è peggio ancora, perché il difensore dentro l'area non posso utilizzare le braccia, quindi sei ancora più avvantaggiato rispetto alla marcatura a uomo, però comunque rimane sempre sempre un giocatore che ti prende quell'attimo, hai capito? Grande giocatore.
Sì. Cos'ha ancora di più delle altre, se ha qualcosa di più delle altre, l'Inter? L'hai vista giocare? O il Napoli? Perché
è pratica, è fredda, è concreta, ecco. Insomma, quello che non ha avuto il Napoli l'anno scorso, per esempio, il Napoli l'anno scorso ha giocato buona parte del campionato meglio di tutte le squadre, poi in certi momenti dove devi essere cinico e dove devi essere scalto, il Napoli si è perso un po', hai capito? Vuoi per le caratteristiche del giocatore, vuoi anche un po' per la fortuna, però il Napoli ha comprato bene, anche perché anche il difensore Kim coreano che ha preso è un bravo giocatore.
Senti, arriviamo alla Juventus. La Juventus sì. potrebbe diventare fredda come l'Inter, pratica come il Napoli, oppure ha un'identità comunque diversa nonostante gli acquisti e quelli che ancora farà e i tifosi si augurano.
Ma sai, la Juventus è un po' come quegli armadi dove hai tutte le collezioni di tanti anni e tu hai cambiato anche fisionomia fisica e diventa, ti devi adattare un pochettino e non è facile, eh. Teniamo presente che l'evento per 9 anni ha vinto sempre, la fretta cinica e strosa, aveva dei grandi giocatori, è arrivato 2 volte in finale, ha perso con il Real Madrid e il Barcellona la Champions League, ma contro 2 super squadre in un momento spettacolare di queste squadre. Quindi adesso è una Juventus in trasformazione, ma sai, il problema della Juventus, come il problema anche di tante altre società, è che adesso mi viene da ridere, ma che deve avere una bella corsia d'ospedale, perché c'è un sacco di giocatori che si fanno male. C'è un sacco di un campionato nostro pieno di infortuni, io non capisco il motivo, però effettivamente sono delle squadre che vengono falcidiate da infortuni sia muscolari che anche di gioco.
Sì. Che insidie ci sono per questa partita di questa sera? La Sampdoria non può permettersi un doppio KO casalingo in un'annata come questa. La Juventus deve tenere il passo delle altre, quantomeno aggrapparsi ad un pareggio. È attrezzata per poter comandare il match?
Ma sì, la Juventus sicuramente è attrezzata, però è una partita che tu in un modo o nell'altro la devi portare a casa. No, cioè, poi c'è la Roma, mi pare, mercoledì. Cioè questa è una partita che o di riff o di raff bisogna cercare di portare a casa. Puoi rischiare di, non dico di sottovalutarlo, ma di seguire un pochettino il tran tran, ecco, insomma. Quindi bisogna avere fame, grinta, cattiveria, e cercare di portare a casa un risultato che può essere importante, e non sarà facile in ogni caso, perché come ho detto prima la Juve non era completo, ecco, e quindi è una squadra che ha cambiato poco, una squadra che ha bisogno di fare punti, e sarà un match. Sarà anche importante la lettura della partita da parte dell'allenatore, la gestione della squadra del gioco, se giocare un po' di rimesso oppure se invece cercare di comandare il gioco. È una partita pericolosina.
Reintegrato Rabiot, abbiamo la certezza dalle dichiarazioni dell'allenatore, cosa può dare a questo punto questo giocatore in più per tutta la stagione?
Beh, Rabiot, premesso che il mio parere personale, e non solo, perché molti calciatori che frequento,
sì,
che
ti ho sentito.
Abbiamo una buona considerazione di Rabiot, per me è un buon giocatore, certo non è forse in fase realizzativa, potrebbe dare di più, ma da continuità, costanza, peso e via dicendo.
Io non l'avevo messo in vendita, pur non essendo un suo primissimo fan, in un centrocampo con Pogba, Rabiot, Pogba. Locatelli. Cioè, mi sembrava questa l'idea iniziale della Juve,
sì,
di Allegri.
A me personalmente, come ho detto un secondo fa, piace, come piace anche McKennie, ecco, insomma. Ma il problema forse è uno solo, insomma, uno dei problemi è l'adattamento di Locatelli a fare il mediano davanti alla difesa, diventare un regista, avere un attimino di calma e stare lì e comandare il gioco, che non è il suo ruolo,
esatto,
forse principale, però in teoria può adattarsi.
È quello che si adatta meglio, dai. Chi sacrificheresti? Sacrificheresti di quelli che hai per arrivare a qualche altra pedina e per arrivare quasi sicuramente a Paredes a questo punto? Nell'ordine, Zaccaria o McKennie? O Arturo, che mi sembra già fuori dai piani.
Forse Zaccaria, io personalmente, perché McKennie comunque porta sempre 4-5 gol, ma sono due ottimi giocatori. E io, visto com'è gli infortuni, non sacrificherei nessuno di due, ecco, insomma, perché non è che abbiamo l'abbondanza in mezzo al campo.
E non te ne porteresti uno magari con una scheda ricca di infortuni, probabilmente, nel passato, con questo ragionamento?
Ma sai cosa? Cioè, bisogna anche vedere poi cosa faranno, che mi pare che ritenga un'ottima considerazione Fagioli e tutti gli altri, i giovani, chiamiamoli così, che comunque Miretti, Rovella, che comunque hanno già giocato, può anche darsi che uno di questi qua prendere un attimino posizione, ecco, insomma, si crei una posizione in campo, una piccola possibilità di giocare con una certa continuità, che sarebbe anche una bella cosa, ecco, insomma. Bisogna vedere, la Juventus è in costruzione.
Certo. Senti, ci scrivono da San Benedetto del Tronto. Gianfilippo, non sono d'accordo con Domenico nel dire che l'Inter è pratica. Per la mole di gioco che crea occasioni segna molto poco. Basta guardare le statistiche. Forse intendevi qualcos'altro rispetto a pratica, cioè fredda. Non hai detto pratica, se ricordo bene.
No, sì, io volevo dire che era, cioè che non era spettacolare nel gioco. Non è frizzante nel gioco, non è un gioco, non è il Milan, è una squadra maschia, un po' come la Juventus. Cioè, le squadre femmine sono il Milan, il Napoli, così, che hanno delle caratteristiche più
legate all'estetica.
È più frivole, ma belle. Ecco.
Sì, certo,
invece,
certo.
Invece la Juventus e l'Inter sono squadre più maschie, più pesanti come strutturalmente, capito? Non a caso il Milan cerca un centrocampista di peso in mezzo al campo per modificare qualcosa, per avere qualche caratteristica in più.
Certo.
Io intendevo quello, occasione ne fa. Adesso, ma come può una squadra non creare occasione con Lautaro, con tutti questi qua?
Beh, comunque segna anche tanto l'Inter, quindi creare molto, certo, mi sembra comunque pratica. Poi se è il momento,
no, ma è pratica nel senso che magari quella volta che gioca così
non sta dietro, esatto.
Ecco,
sentir dire da Allegri ieri in conferenza, ripresa anche da molti titoli,
ne ho sentito un pezzo di conferenza,
ecco, io ero presente intanto, quando dice dobbiamo difenderci bene, è questo che fa un po', posso dire, scocciare il tifoso bianconero?
No, la difesa è importante. Cioè,
ma non si può attaccare per difendersi? Cioè una cultura un po' diversa, ribaltare un po' la prospettiva?
No, ma difendersi non vuol dire stare dentro la propria area. Poi il Milan si difende giocando alto anche. Cioè difendersi vuol dire far sì che l'avversario non arrivi facilmente a crearti dei problemi. Problemi in fatto di risultati e in fatto anche di dispendio di energie, perché sono delle rincorrere sempre, perché gli altri o subire 4-5 situazioni o 10 situazioni di pericolo dove tu sbagli un po' in fase difensiva è anche una fatica. Quindi io intendo limitare gli errori.
Senti, chi è che dovrebbe dare il via in là a questa manovra di super attenzione? Il centrocampista, l'attaccante Vlahovic, Kostic, Rugani stasera, il portiere Guidando?
Allora, le distanze le tengono prevalentemente, quasi esclusivamente chi gioca dietro, da dietro, perché se tu fai una corsa,
spingi
in fila indiana, le distanze non è il primo davanti che decide, sono quelli dietro che decidono,
che vedono,
stare a un metro, a due metri, a tre metri, e quindi da dietro vedono, possono salire ad accorciare. Ovviamente però anche chi gioca davanti deve occupare delle posizioni in modo tale che non ci siano delle autostrade aperte per arrivare alla porta avversaria, capito? Una volta, quando era un giocatore infortunato, lo mettevi in un angolo vicino alla riga ed era praticamente inutile. Se io ho un giocatore infortunato, a volte conviene metterlo in mezzo dove può passare qualcuno, o in una posizione di interno passare qualcuno che anche lì ingombra, lo metti sulla riga a un centimetro dalla linea di fuori laterale,
sì, sì.
Cosa, chi disturba? Non disturba neanche, proprio uno in meno.
La
fase difensiva è sempre molto 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 importante per il
la fase difensiva inizia quando perdi il pallone, quando il pallone ce l'ha o il portiere avversario?
Ma normalmente si dice così, in teoria dovrebbe iniziare ancora prima, quando tu cerchi di percepire, di intuire un possibile errore del tuo compagno, è automaticamente una ripartenza di loro. Cioè dovrebbe anticipare, capire un attimino dov'è il pericolo, dove ti può capitare qualcosa, mentre sei tu che comandi il gioco, hai capito? È quello, però sai, quando si gioca a calcio molte volte si è anche quando hai la palla tu spettatore solo di quello che succede, capito?
Sì, una visione più limitata. Kostic Vlahovic, ultima domanda. Insieme dal primo minuto, assist, uomo assist il primo, bomber con due reti il secondo, aspettando la partita di questa sera. Ti aspetti molto da loro? Allegri spiegherà la squadra di lavorare non più su un uomo, ma su una manovra che punti su di loro? E su Cuadrado dall'altra
sì,
parte?
Sì, ma io spero anche in qualche inserimento da dietro, ecco, quello che ti richiedevo prima, cioè qualche giocatore. Ma anche lo stesso Locatelli, arrivando da dietro, qualche volta uno si inserisce, sai, non è che devi portare la palla in porta, puoi anche tirare da fuori area arrivando da dietro. Quando arrivi da dietro sei molto pericoloso, quindi anche quello, non si parla solo di sfruttare un giocatore, ma si cerca di impostare una fase d'attacco che può essere anche una fase variegata, a compartimento stagno, solo su vaso. Certo che se hai un giocatore in forma, che capisci che è in forma quella specifica partita
devi sfruttarlo, devi leggerlo a partita in corso.
Lo privilegi rispetto a qualche domanda, perché lo trovi in forma. Quindi
vogliono un tuo parere in chiusura, davvero 40 secondi. Appunto, cominciamo a giocare come il Milan, l'Inter, il Napoli. Noi invece aspettiamo davanti l'area, l'avversario, e poi ripartiamo. Primo aspetto, un parere di Marocchino su differenza tra campagna acquisti del Napoli e quella della Juve. La differenza lo fa il direttore sportivo che hanno loro.
Ma non mi sembra che il Napoli in questi ultimi anni abbia fatto dei grandi successi, forse ha vinto una Coppa Italia, non lo so. Sì. Mi pare che la Juventus, cioè, poi il Napoli in teoria è incredibile. Il Napoli ha fatto una manovra molto intelligente, ha venduto, ha lasciato libero comunque due giocatori di giocatori di grande peso nello spogliatoio, che potevano anche, dico io, tra virgolette, condizionare un po', e le ha sostituite con dei giocatori giovani, quindi ha fatto un passo bello sostanzioso, ecco. La bravura è stata individuare questi giocatori, perché qualcosa si trova, ma non è facile per nessuno.
Assolutamente. Finiamo con un messaggio, Domenico. Io stasera avrei messo titolare Gatti e Rovella. Questo è il pensiero in chiusura. Noi ringraziamo Domenico Marocchino, che ritroveremo venerdì e parleremo già di Juve-Roma, visto che sarà la vigilia. Domenico.
Mamma mia, che bella partita. Va bene. Ciao.
Poi parleremo anche di Zaniolo, se ti piace. Preparati.
Mi piace Zaniolo. Mi raccomando, nel comodino. Stai comodo.
No, fino a venerdì sono libero. Sono libero. No, stanno ridendo lì là i tuoi amici, Frick e Frock, li conosci, no? Della regia. Sì. Saluta a casa.
È Chiara, è Chiara che fine ha fatto? Dov'è Chiara?
Tornerà. Appena la invitiamo a cena. No, torna il 19 settembre. Lunedì 19 settembre. E poi darà un grande annuncio. Grande. Ti saluto. No, resta qui, tranquillo. Non gioire. Resta con noi. Darò un altro annuncio, vedremo se avrà voglia di dare.
Farà la stilista.
Esatto, bravo. Perché lei non mi chiede di te? Vabbè, ce lo chiederemo la prossima volta. Okay. Ciao Domenico Marocchino, noi adesso lasciamo la linea agli amici di Roma, a Fuori di Juve, ricordando colpo di tacco a partire dalle 20:30. Ciao, è il pre tra le 17 e le 19 con Luigi Schifo. Ciao, a domani. Forza Juve.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.